Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Ecco, Don Gianluca presiede questa celebrazione. Vi dico soltanto alcune notizie che riguardano lui. Da 10 anni prete, è stato festeggiato ieri insieme ad altri preti in seminario, anche se è stato ordinato il 23 ottobre del 2004. Amico da più di 20 anni e collaboratore prezioso quando ero amministratore parrocchiale a Valdengo, insegnante di ragioneria a Bona, nel frattempo ha studiato teologia, diventando prima diacono e poi prete, attualmente parroco di Valle San Nicolao. Ha coltivato intanto lo studio presso la Facoltà Teologica Antoniana di Venezia, specializzato in studi ecumenici, laureandosi summa cum laude su una tesi di Frère Roger di Tese, di cui magari facendo poi nella riflessione, e prosegue attualmente i suoi studi per il dottorato a Roma. Questa sera, in veste di celebrante e anche di oratore, ci aiuta nella preghiera e nella riflessione. Il mio grazie e tutta la nostra stima e fiducia nel nostro essere e pregare insieme, nel nome del Signore in cui crediamo. Quando ci riuniamo per il culto durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, rispondiamo a Dio che ci chiama e cerchiamo di divenire persone nuove e di costruire la nostra mutua relazione in Cristo anche mediante canti, parole, silenzi e gesti. Questa celebrazione è anche un invito a meditare nuovamente sul tema degli 8 giorni di riflessione offerto dal testo della prima lettera ai Corinzi. Consideriamo l'affermazione categorica di Paolo: Cristo non può essere diviso. Il tema di quest'anno per l'unità dei cristiani, come un pressante invito alla preghiera e a un esame di coscienza come cristiani singoli e in comunità. Facciamo per questo il canto numero 118, invocando lo Spirito, che è dono di comunione di carità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha regalato. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Fare mangiamo la
nostre colpe. O Dio, ricco di grazia, nell'unione con Cristo Gesù ci hai resi ricchi con la parola e con ogni genere di conoscenza. Nel nostro orgoglio avevamo attribuito questi doni a noi stessi e non abbiamo riconosciuto la loro vera origine. Perdonaci, o Signore.
Signore, chiedami.
O Dio ricco di grazia, in Gesù Cristo non ci manca nessun dono spirituale, eppure spesso siamo troppo ripiegati su noi stessi per condividere con quanti sono attorno a noi questa realtà portatrice di vita. Perdonaci, o Signore.
Signore, pietà.
O Dio, ricco di grazia, che ci chiami alla comunione con il tuo Figlio Gesù Cristo. Quando manchiamo di entusiasmo nell'avere gli stessi pensieri e le stesse convinzioni, quando permettiamo troppo facilmente alle divisioni e alle liti di permanere tra noi, perdonaci, o Signore.
Signore, pietà.
O Dio ricco di grazia, tu sei fedele anche di fronte alla nostra debolezza. Perdona il nostro peccato di mediocrità e la nostra facile accettazione delle divisioni tra noi. Per la grazia del tuo Santo Spirito, ravviva il nostro zelo nel realizzare passi concreti per onorare la tua alleanza di unione con te, fra di noi e con tutto il creato. Amen. Preghiamo. La tua parola, o Signore, è lampada sui nostri passi, luce sul nostro incerto cammino. La tua parola è il prezioso dono che hai fatto alle tue chiese. Tutte indistintamente ne hanno grande stima, grande venerazione e grande amore. Tu attraverso la parola ti rendi presente nelle nostre liturgie e nella vita quotidiana dei tuoi figli e negli eventi della storia. In essa le chiese scoprono la tua volontà, da essa le chiese capiscono il tuo mistero, con essa le chiese ti lodano senza fine. Fa, o Signore, che ci sappiamo porre alla scuola della tua parola, con cuore semplice e povero, per capire ciò che tu vuoi da noi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen. Dalla prima lettera ai Corinzi. Paolo, chiamato per volontà di Dio apostolo di Gesù Cristo, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio il mio Dio continuamente per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché siete stati arricchiti in ogni cosa, di ogni parola e scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita fra voi con tale solidità che nessuno dono più vi manca mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. È fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione col Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Ora vi esorto, o fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, che non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetto accordo nella mente e nel pensiero. Vi fu segnalato infatti sul conto vostro, o fratelli, dalla gente di Chloe, che vi sono contese tra voi, Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. Ma Cristo è diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi, o nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, se non Crispo e Gaio, affinché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefano, ma degli altri non so se abbia battezzato alcuno. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo, e non in sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio.
Non prego solo per costoro, ma anche per coloro che crederanno in me mediante la loro parola. Che tutti siano uno come tu, Padre, in me e io in te, affinché siano anch'essi in noi, così che il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, perché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, che il mondo riconosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. È parola del Signore. E ora facciamo un po' di silenzio e interiorizziamo queste due pagine della Sacra Scrittura.
prendere la parola a questo punto, ma voglio mantenere bene quanto ho promesso a Don Mario, quindi lo faccio. Rendo grazie a Dio anche per questa sera e ringrazio Don Mario per l'invito che mi ha rivolto, per quanto ha detto prima, per l'espressione della sua amicizia che è reciproca. E voglio anche ringraziarlo perché quando studiavo a Venezia in quei 2 anni sono stato parecchio assente dalla parrocchia di Valle e lui era sempre disponibile, come è sempre disponibile ogni volta che si ha bisogno, per sostituirmi, per venirmi incontro, per sostenermi anche in questo, nell'impegno pastorale. Quindi grazie davvero, grazie anche per l'invito di questa sera, grazie a tutti voi che siete qui presenti e buonasera davvero di cuore, che sia una serata fruttuosa, non tanto per il mio intervento ma per il fatto già che siamo insieme a pregare e a pregare unendoci a quella che è stata la preghiera sacerdotale di Gesù al capitolo 17 di Giovanni che abbiamo appena ascoltato, che tutti o Padre siano una cosa sola. È il testamento spirituale di Gesù. È lo scopo per il quale il Verbo di Dio si è fatto carne e ha donato la sua vita, l'unità. L'unità non solo dei cristiani, ma di tutto il genere umano, perché Gesù non è venuto sulla terra per creare una setta, un gruppo di eletti. È venuto a porre, attraverso la sua stessa vita, il dono della sua vita, un fermento di comunione che noi come cristiani siamo chiamati a vivere. Ma questa comunione, purtroppo, nel corso dei secoli, e sentite, fin dagli inizi, San Paolo ne parlava ai cristiani di Corinto, fin dagli inizi questa comunione è stata difficile. Ha conosciuto il peccato della divisione. E allora noi siamo qui a pregare questa sera proprio nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, nell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. Una preghiera antica, perché già nel corso dell'Ottocento, faccio un po' di storia, già nel corso dell'Ottocento vi erano delle iniziative di preghiera, nate non in ambito cattolico, ma in ambito protestante, anglicano, riformato, soprattutto in America, finché nel 1908 un certo Paul Watson, un episcopaliano americano, decide di iniziare questa preghiera per l'unità dei cristiani e la pone tra 2 date significative, il 18 gennaio e il 25 gennaio. 18 gennaio era la festa della cattedra di Pietro, della professione di fede anche di San Pietro, e il 25 gennaio la festa della conversione di San Paolo, giorno in cui, se ricordate, Giovanni XXIII annunciò l'indizione del Concilio Vaticano II, il 25 di gennaio. Ebbene, questa preghiera che Paul Watson iniziò in ambito anglicano e protestante in genere, anche se protestante è un termine poco preciso, ma tanto per capirci, questa preghiera venne ripresa più avanti. La Chiesa Cattolica non era assolutamente d'accordo che si facessero queste cose, tant'è che nel 1928 Pio XI scrisse un'enciclica che si chiamava Mortalium Animos, che già dal nome la dice lunga, che vietava di pregare con gli scismatici e con gli eretici, con coloro che erano cristiani separati. Ma badate bene che questo termine separati non lo si riferiva alla Chiesa. C'era una sottigliezza, separati non dagli altri cristiani, ma lo si intendeva da Cristo, e questa è la cosa più grave. Poi la Chiesa Cattolica ha conosciuto una conversione, nel corso degli anni. E non ve la faccio lunga, ma grazie ad alcune personalità di spicco, tra le quali c'è un sacerdote, un prete di Lione, che si chiamava Paul Couturier. Quest'uomo, che era nato in Algeria e proveniva da una famiglia ebrea, aveva il senso dell'universalità della fede, del dono della fede, e ha ripreso questa iniziativa di Paul Watson e l'ha trasformata, l'ha cambiata. Prima si pregava perché i cristiani ritornassero nella Chiesa Cattolica, era il cosiddetto ecumenismo del ritorno, non c'era altra via che ridiventare cattolici. Infatti Paul Watson, che aveva iniziato questa preghiera, aveva poi fatto questo passo, era diventato cattolico. Paul Couturier invece capisce che l'unità va costruita in maniera differente. Abbiamo cantato all'inizio, il canto era il 118 se ricordo bene, alla fine diceva: insegnaci tu l'unità a Dio. E Paul Couturier dice esattamente questo: preghiamo per l'unità dei credenti, ma l'unità che Dio vorrà è con i mezzi e i tempi e i modi e i luoghi che Dio vorrà. Grazie a Lui e poi anche al consenso che arriverà dalla Chiesa Cattolica, ma soltanto col Concilio Vaticano II, poco prima, nel 1949, si era un pochino aperta alla preghiera con gli altri cristiani, ma poi col Concilio Vaticano II le cose diventano molto più aperte, diciamo così, l'atteggiamento diventa più aperto. Paul Couturier aveva cambiato lo stile di questa preghiera, dicendo che occorreva pregare per una unità dei cristiani che non fosse nel senso di un ritorno soltanto alla Chiesa Cattolica, ma che fosse un qualche cosa da costruire insieme verso una Chiesa del domani e che non rinnegasse chiaramente i punti di partenza, che non chiedesse di rinnegare la propria fede personale di partenza. E dal 1968, quindi 35 anni dopo, anche la Chiesa Cattolica partecipa alla, non solo alla preghiera, ma anche alla preparazione della preghiera con una commissione di teologi. Voi sapete che questa preghiera per l'unità dei cristiani viene preparata a livello locale, ogni anno da una chiesa diversa, da un'area diversa del nostro mondo, del nostro pianeta. Quest'anno è stata preparata dalla Chiesa canadese, dalle chiese, potremmo dire, canadesi, dalle chiese, dalle comunità cristiane canadesi, che sono molto variegate, ed è stato proprio proposto questo tema della lettera ai Corinzi. Ma vorrei parlarvi, se avete la pazienza di ascoltarmi un pochino, anche di quanto ho studiato non solo a Venezia, ma poi per redigere la mia tesi di licenza. La mia tesi è stata su Frère Roger di Thésée. Non so quanti di voi conoscano Frère Roger, abbiano conosciuto Frère Roger, morto nel 2005, novantenne, ucciso durante una preghiera alle 20:45, proprio l'inizio di questa sera. Facciamo memoria anche di quest'uomo, che è stato uno dei padri dell'ecumenismo. Ho studiato Fra Roger di Thésée, ho studiato i suoi scritti, ho cercato di ricostruire un pochino la storia anche di Thésée, che adesso vi dirò qualche cosina, di modo che se non lo conoscete ancora possiate iniziare ad entrare in relazione con il suo pensiero. Nel 2005 è morto. Era nato nel 1915, era svizzero di origine, di un paesino Provence sul lago di Neuchâtel, in Svizzera appunto, era calvinista, figlio di un pastore. ma non ve la faccio lunga, non vi racconto la storia della sua famiglia. Era ultimo di 9 figli, di 9 fratelli, 7 sorelle, 2 fratelli. La madre era musicista. Non a caso, poi Fra Roger coltiverà lungo tutta la vita proprio la musica e i canti di Tese, che ormai si cantano in tutto il mondo e li cantiamo anche noi nella nostra comunità, sono arrivati a noi, magari non sappiamo neppure da dove arrivano, però li conosciamo, e questo è un bel segno. Comunque Fra Roger, quando era adolescente, non aveva nessuna intenzione di studiare teologia. Lui voleva fare lo scrittore, ma il padre era pastore e ci teneva. E allora l'ha iscritto un po' contro la sua volontà. Prima l'ha iniziato agli studi e poi l'ha iscritto a teologia. E lui ha accettato la volontà del padre, che era pastore, non so se ve l'ho ancora detto, calvinista, proprio lì vicino al lago di Neuchâtel, a Oron. Prima dove è nato Fra Roger, poi si era trasferito a Rome perché mancavano i soldi, la famiglia era numerosa e c'era una parrocchia, una comunità più numerosa in questa città. Comunque Fra Roger vive un'adolescenza piuttosto difficile, perché quel che gli riesce difficile è di conciliare l'idea di Dio che emergeva dai suoi studi. La sua famiglia era di stampo puritano, con l'esperienza che lui faceva dalla sua fragilità umana. L'idea di un Dio che punisce, di un Dio che giudica, di un Dio che ti mette di fronte al tuo peccato, non riusciva proprio a conciliarla con quelle che erano le esigenze della sua personalità. Tant'è che vi dicevo, voleva fare lo scrittore, perché aveva scritto un libro, Evoluzione di una giovinezza puritana, in cui aveva messo proprio in luce questo conflitto che lo abitava nel più profondo, al punto che era arrivato a rinunciare alla preghiera, non pregava più, perché si sentiva indegno di fronte a questa immagine di un Dio che giudica l'uomo. Finché non succede che sua sorella, molto giovane, giovane madre, muore. Nel 1931, Fra Roger aveva 16 anni, Roger Schutz si chiama, e di fronte alla morte della sorella si mette in ginocchio e si ritrova, si sorprende quasi a pregare, con una preghiera semplice, tratta dal Salmo 27. Si trovò a pregare dicendo: Signore, mostrami il tuo volto, non nascondermi il tuo volto. E grazie a questa esperienza di lutto, ma anche di fiducia che gli nasceva nel cuore, riscopre la relazione con Dio e comprende che Dio è amore. Dio non può che amare. Se è vero che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha dato la vita per ogni essere umano, quell'immagine di un Dio giudice, di un Dio avverso, di un Dio quasi vendicatore, non corrisponde alla verità. E nel contempo si chiedeva se esistesse sulla terra un luogo dove ogni essere umano, con i suoi limiti, con le sue difficoltà, con i suoi conflitti, perché sono inevitabili per ciascuno di noi, potesse essere accolto, ascoltato e compreso. E un giorno, dice in un suo diario, si trovava vicino a un tasso, non un animale, una pianta, si trovava vicino a un tasso ad un'ora della giornata che lui diceva avrebbe potuto precisare, e con i colori attorno a sé che ricordava ben vivi nella sua memoria, in cui si sentì chiamato a costruire una comunità. Si diceva: se non c'è un luogo sulla terra dove ogni essere umano può essere accolto, incomincia tu a creare questo luogo. E allora continuerà i suoi studi e riunirà attorno a sé un gruppo di amici, prima in Svizzera, a Ginevra, dove con questi amici inizierà a riflettere sulla parola di Dio, anche confrontandosi con l'ambiente operaio di quella città. Non è un caso che poi, quando avrà creato la comunità di Tesè, il primo libro di Fra Rogè riporta una prefazione scritta da un gruppo di operai metalmeccanici. Pensate quanto la sua storia si incarna nella realtà del tempo. Ebbene, Fra Rogè, a un certo punto, Roger Schutz, parte durante la Seconda Guerra Mondiale, nel momento più difficile, quando la Francia era spaccata in due, perché al nord era occupata dai nazisti, al sud c'era il governo di Vichy che era collaborazionista con Hitler. E in Borgogna era proprio la linea di confine dove si combatteva. E lui prende la bicicletta, così è andata, aveva 25 anni, parte dalla sua Svizzera che era in pace, perché non è stata toccata dal conflitto, e va verso la Francia. Si ferma prima in un paesino che si chiama Frangy, che è un posto bellissimo, da cui si vede Ginevra dall'alto, ma dice no, qui sono troppo vicino a casa, devo andare più lontano. Arriva fino a Bourg-en-Bresse, in Borgogna, e lì gli viene offerta una casa, ma lui dice che era troppo ricca, troppo sontuosa. Riprende il suo percorso finché arriva a Cluny, dove c'era un'antica tradizione monastica ormai scomparsa. Incontra un notaio, il quale gli fa presente che in un paesino lì vicino, che si chiamava Tesè, c'era in vendita una grande casa, e questa casa diventerà poi la casa della comunità di Tesè. Non ve la faccio lunga perché sono solo all'inizio del mio intervento e non voglio annoiarvi a lungo. Il 20 agosto 1940 Roger Schutz arriva sulla collina di Tesè da solo a 25 anni. Non c'era corrente elettrica, le case erano abbandonate perché nel secolo precedente la filossera aveva devastato le vigne e non c'era più nulla praticamente, poche case, poche donne vestite di nero come si usava all'epoca che le abitavano, una chiesa abbandonata, una chiesetta romanica abbandonata, dove non si celebrava più l'Eucaristia da decenni. Perché vi dico queste cose? Perché in quella chiesa, un anno dopo, il 4 luglio del 41, era presente Paul Couturier, cioè quell'uomo di cui vi ho parlato poco fa e che ha iniziato questa preghiera per l'unità dei cristiani. Lui abitava a Lione e aveva costituito un gruppo di teologi che rifletteva sull'ecumenismo. Ma alcuni di questi teologi erano svizzeri ed erano amici di amici di Roger Schutz, e lo invitarono a conoscere questo Paul Couturier. Dopo essersi stabilito a Tesè, fra Roger andò a trovare Paul Couturier a Lione, già nell'autunno del 1940, dopo 3 mesi che era a Tesè da solo. E conosce quest'uomo. E quando questi due uomini si incontrano, succede qualche cosa. Perché Paul Couturier scrive poi nel suo diario: quel monastero invisibile di preghiera per l'unità dei cristiani che io andavo sognando nella mia mente forse sta trovando una realizzazione. Pensate, era proprio l'inizio. Fra Roger nel 41 ospita Paul Couturier, il quale arriva per la prima volta con il permesso del vescovo di Autun, la diocesi dove c'è Tesè, celebra di nuovo la messa nella chiesetta romanica. Provate a immaginare quanta gente poteva essere presente in quella chiesa. Provate a sparare un numero, se riuscite. Una donna. Hanno suonato la campana, che non suonava da decenni. Una donna è andata a messa. E in fondo alla chiesa il pastore Schutz, lui, fra Roger, ha seguito la messa. Paul Couturier ha celebrato come se ci fosse un popolo immenso, e lo serviva all'altare Maurice Gillin, che era il suo segretario e che sarà poi il suo biografo. Quattro persone in chiesa. Poi il colloquio è durato tutta la giornata tra Fra Roger e Paul Couturier. Fra Roger alla fine della giornata gli ha consegnato quattro pagine da tiro scritte, e queste quattro pagine erano l'abbozzo della sua regola. Paul Couturier se le porta a casa, le legge, poi chiama Fra Roger, non al telefono chiaramente perché non c'era, lo fa chiamare, gli scrive e gli dice: voglio aiutarti. E trova in tempo di guerra carta, stampatori, inchiostro, e fa stampare finalmente questo primo abbozzo della regola di Tese. Fra Roger rimane a Tese due anni, perché poi la Gestapo lo scopre. Perché cosa stava facendo Fra Roger a Tese? Beh, faceva il contadino di fatto, perché doveva mantenersi in qualche modo, perché il padre in punto di morte gli aveva detto: ricordati che accettare doni dagli altri significa dipendere. E lui gli aveva detto: non preoccuparti papà, ho imparato anche a mungere le mucche a Tese, proprio perché voleva essere indipendente. Ancora oggi la comunità, sono 100 fratelli oggi, non accettano nessun dono, neanche le loro eredità personali, e vivono esclusivamente del loro lavoro e di preghiera, chiaramente. Però Roger stava ospitando degli ebrei. Paul Couturier, quando va da Fra Roger a Tese nel 41, incontra degli ebrei, e voi sapete come erano considerati gli ebrei nel 1940 e 41. Nel 42 la Gestapo scopre Fra Roger, scopre che sta accogliendo dei rifugiati, e Fra Roger, avvisato, deve scappare, torna a Ginevra. Rimarrà a Ginevra dal 42 al 44 e lì nascerà, in un appartamento di Ginevra, la prima comunità. Nel 44 Fra Roger ritorna a Tese e sono in quattro fratelli, uno ancora vivo oggi, pensate, a 93-94 anni, Daniel de Montmollin. È un famoso ceramista oggi, è un teologo. E ritornando in quattro, e la sorella di Fra Roger li segue, diventa madre adottiva di 20 orfani di guerra, e così la comunità di Tese inizia a vivere. Finché nel 49, 5 anni dopo, i primi 7 fratelli fanno la professione di fede, cioè scelgono di vivere secondo i voti monastici per tutta la vita. E voi sapete che nel protestantesimo i voti monastici non erano più praticati dal XVI secolo. Sì, erano sorte alcune comunità tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in cui si viveva secondo lo stile monastico, ma i voti si rinnovavano di anno in anno, per non in qualche modo impegnare e negare lo spirito. Poi una teologa, Suzanne de Dietrich, convincerà Fra Roger proprio e i suoi fratelli a intraprendere questo percorso. E grazie a quel giorno, il 17 di aprile del 49, Pasqua, grazie a quel giorno i voti monastici sono stati reintrodotti nelle chiese nate dalla Riforma. Ci sono altre comunità monastiche in Europa, di donne o di uomini che vivono il monachesimo. A Bose, ecco, ne abbiamo una proprio qua nella nostra diocesi, una grande ricchezza. E però la prima comunità in cui è stata reintrodotta la vita monastica è stata proprio la comunità di Tese. Paul Couturier e Fra Roger vengono detti padri dell'ecumenismo, padri dell'ecumenismo spirituale. Che cosa vuol dire ecumenismo spirituale? Vuol dire innanzitutto che è un ecumenismo che non è soltanto una ricerca di accordi sui temi teologici che possono aver diviso o possono dividere i cristiani. Non è innanzitutto un'esperienza intellettuale, quella che Paul Couturier e che Fra Roger hanno voluto, ma anzitutto un'esperienza di vita. Fra Roger è convinto che occorra vivere l'unità perché questa possa germogliare nella Chiesa. È partito non tanto dalle discussioni teologiche, ma dalla concretezza dell'esistenza condivisa. Quel Dio di amore di cui vi parlavo all'inizio, che fra Roger aveva riscoperto a 16 anni, nel suo figlio, secondo fra Roger, non è venuto a creare una nuova religione. Il cristianesimo per fra Roger non è una nuova religione da contrapporre alle altre. Fra Roger dice che nel suo figlio Gesù Cristo il Padre vuole offrire una comunione ad ogni essere umano. E quindi non è venuto a creare un qualche cosa in più che avrebbe separato e diviso ulteriormente l'umanità. Compito della Chiesa e compito di ogni cristiano non è quello di distinguersi dall'altro dicendo io non sono musulmano oppure tu non sei cristiano. No, io sono qui a portarti quell'annuncio di salvezza che non riguarda soltanto me, ma che riguarda qualsiasi essere umano, perché la mia non è una religione, ma una fede. La mia non è una religione, ma un'esperienza di vita, un'esperienza di comunione. Ed ecco perché nella vocazione di Thésée, fra Roger ha voluto unire due dimensioni che dovrebbero essere anche nostre. La dimensione della contemplazione, la dimensione della preghiera da un lato, Thésée si prega 3 volte al giorno, e la dimensione dell'azione, dell'impegno in favore del prossimo, della solidarietà. E così sono nate tante iniziative, tra le quali l'Operazione Speranza, che sosteneva i contadini poveri dell'America Latina, quando i vescovi dell'America Latina negli anni del Concilio avevano deciso, e qui si comprendono anche le scelte di Papa Francesco, avevano deciso di rinunciare al loro vescovado e di donare le terre del vescovado ai poveri. Monsignor Larrain fu il primo a fare questa scelta e Fra Roger si impegnò con la sua comunità a sostenere questi contadini che avevano ricevuto in dono queste terre ma che non si sapevano organizzare, per cui istituirà delle cooperative, alcuni fratelli andranno in Brasile, in Cile, a organizzare queste popolazioni povere perché potessero riconquistare la loro dignità di essere umani. Se fosse qui Fra Roger questa sera vi rimprovererebbe, perché diceva sempre «Peu de mots dans les églises», poche parole nelle chiese, si impari a fare silenzio. Ecco perché abbiamo anche fatto un po' di silenzio subito dopo l'annuncio del Vangelo. Perché lui diceva che l'uomo moderno è gavé de parole. Noi che siamo, alcuni di noi sono piemontesi, capiscono cosa vuol dire essere gavé, e ingozzati. Pieni di parole. E Fra Roger diceva l'uomo moderno non ascolta le nostre parole, ha bisogno di visibilità, ha bisogno di vedere le cose, e se noi vogliamo annunciare il Vangelo e lo annunciamo come divisi tra di noi, chi ci guarda riceve una controtestimonianza rispetto a quello che noi diciamo. Ecco perché ha voluto creare una comunità di uomini che nasceva dal protestantesimo, che vivessero giorno per giorno il senso della riconciliazione. Anche nel protestantesimo ci sono tantissime denominazioni, tantissime chiese, tantissime comunità, e questo confondeva la gente, soprattutto in terra di missione. E Fra Roger definiva la sua comunità una parabola di comunione, cioè un segno visibile che la comunione che è annunciata nel Vangelo è possibile e che occorre impegnarsi a viverla. Perché poi questa riconciliazione che noi viviamo possa consentirci di riconciliare Dio e mondo, e poi i giovani e la Chiesa. Non a caso sono i giovani quelli che hanno la maggiore presenza, diciamo così, presso la comunità di Tesè ancora oggi. Io non vorrei tirarla tanto lunga, ma vorrei ancora dirvi qualche cosina a questo riguardo. Frère Roger è stato un uomo che ha alimentato lungo tutta la vita quello che lui chiamava il gusto della comunione, e ha avuto dentro di sé una convinzione profonda che poi vide confermata dall'enciclica Redemptor Hominis di Giovanni Paolo II, e cioè che Dio in Gesù Cristo si è unito ad ogni essere umano, perfino a sua insaputa, e che noi come cristiani siamo chiamati a guardare all'altro come ad un mistero, con una tenerezza che è la tenerezza stessa di Dio, e quindi mai il giudizio, sempre l'accoglienza, mai ergersi a maestri spirituali, ma sempre a fratelli disposti a camminare insieme, ad ascoltare l'altro. Negli scritti di Frère Roger emergono tre primati. Il primato di Cristo. Cristo deve essere messo al centro. Come diceva San Paolo ai Corinti, Cristo non riguarda solo una parte dei cristiani: io sono di Apollo, io sono di Cefa, io invece sono di Cristo. No, Cristo riguarda davvero tutti. Ed è proprio nella misura in cui noi tutti ci avviciniamo a Cristo che ci troviamo più vicini tra di noi. E questo riguarda anche i cristiani che appartengono a confessioni differenti. Poi Frère Roger sosteneva il primato della prassi. Diceva: siamo ingozzati di parole, non sono gavè le parole, dobbiamo porre in essere dei gesti significativi. E lui chiedeva che si iniziasse a vivere questa comunione di cui si parla nel Vangelo. E poi il primato dell'amore: occorre annunciare sempre un Dio di misericordia, un Dio che perdona. Tant'è che uno degli ultimi canti composti a Tesè prima della morte di Frère Roger era esattamente un canto che diceva, riprendendo le parole di un padre della Chiesa: Dio non può che amare, Dio è tenerezza. Pensate a quello che dice Papa Francesco in questi giorni: non abbiate paura della tenerezza, Dio è tenerezza, Dio è amore. L'unità tra i cristiani occorre farla emergere, diceva Frère Roger, perché già esiste, perché è dono di Dio. Dobbiamo soltanto riconoscerla come cristiani. E le comunità divise devono riconoscere la ricchezza degli altri e mettere in comune i doni che hanno ricevuto. Frère Roger parlava di un ecumenismo, dico solo più questo, quella pianto lì, a tre livelli. Innanzitutto ecumenismo significa ricerca del tutto, ecumenico significa universale, riconciliazione, ecco. Lo traduceva come riconciliazione Frère Roger, e diceva: anzitutto la riconciliazione dobbiamo viverla con noi stessi. Se vogliamo essere portatori di pace, citando Sant'Ambrogio di Milano, diceva, dobbiamo questa pace averla dentro. Per cui dobbiamo disporci a riconciliarci con quelle parti della nostra personalità che non accettiamo, con i conflitti, risolvere innanzitutto, anzi chiedere al Signore che risolva e ci aiuti a riconciliarci con le zone oscure anche della nostra stessa personalità. Poi l'ecumenismo riguarda i cristiani divisi, sì certo, le differenti confessioni che sono chiamate a mettersi in relazione secondo la logica dello scambio dei doni. E poi l'ecumenismo deve riguardare l'umanità tutta e la creazione, con uno sguardo aperto su ogni essere umano e sulla creazione stessa. Ora et labora ut regnet. Questa è, diciamo così, il motto scelto da Fra Rocher per la sua comunità. Prega e lavora perché sia lui a regnare. E noi questa sera stiamo pregando insieme il Signore perché ci doni la forza di vivere la riconciliazione con noi stessi innanzitutto, con gli altri cristiani, imparando a guardare a loro come a dei battezzati e non a dei separati, né da noi né tantomeno da Cristo. E poi vivere la riconciliazione con il mondo nel quale siamo inseriti. Chiediamo davvero a Dio di donarci anche di saper lavorare perché cresca la comunione, cresca la riconciliazione nel mondo e perché Dio possa regnare come colui che nel suo Figlio ha dato la vita per la salvezza del mondo intero. Un'altra cosa, dell'ultima, diceva Fra Rocher, e cioè che non c'è niente di più responsabile che pregare. E allora lasciamo che sia la preghiera a impegnare il tempo che ci rimane questa sera. Vorrei concludere ricordando una espressione, una preghiera di Fra Rocher, un invito che lui faceva alla Chiesa. È stata scritta nel 1983 in una lettera che lui ha scritto dalle catacombe. E dice così, Don Mario l'ha citata nel manifestino che ha preparato, ne ha citato una parte. Chiesa, diventa ciò che tu sei nelle tue profondità, terra dei viventi, terra di riconciliazione, terra di semplicità. Chiesa, terra dei viventi, rispondi alla nostra attesa, apri le porte della speranza. Essa irraggerà come un sole d'estate. Chiesa, sii terra di riconciliazione. Tu non lascerai più, mai più il Cristo squartato, giacente sul bordo della strada. Allora la divisione dei cristiani in diverse confessioni non terrà più. La riconciliazione visibile tra cristiani non sopporta più ritardi. Riconciliarsi non per essere più forti contro qualcuno, ma anzitutto per essere fermenti di pace e di fiducia in tutte le nazioni del mondo. Chiesa, sii terra di semplicità. Ci vuole così poco per accogliere. I mezzi semplici sostengono una comunione. I mezzi forti fanno paura e attentano all'universalità dell'appello di Cristo. Se gli organismi e le amministrazioni delle chiese lasciassero più che mai il loro ministero trasfigurarsi attraverso il fuoco di un cuore pastorale, lungi dall'accumulare, osa condividere. Chiesa, sii terra di condivisione per essere così terra di pace. piedi, facciamo ora la nostra professione di fede, il credo apostolico, quello comune a tutti i credenti in Cristo. Don Mario ci guida nella preghiera, lo conosciamo, ma non bene come quello che diciamo di solito durante la messa, per cui seguiamo la sua voce.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra del Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nel suo Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Signore Gesù, alla vigilia della tua passione tu hai pregato per tutti i tuoi discepoli, perché siano perfettamente uniti come tu lo sei con il Padre e il Padre con te. Rendici consapevoli delle nostre divisioni, donaci la lealtà di riconoscere l'indifferenza, la diffidenza e anche la reciproca ostilità che si nascondono in noi, e il coraggio di liberarci. Fa che salga incessantemente dalle nostre anime e dalle nostre labbra la preghiera per l'unità dei cristiani come tu la vuoi. Aiutaci a trovare in te, che sei la carità perfetta, la via che conduce all'unità nell'obbedienza alla tua verità e al tuo amore. Diciamo insieme: dona alla tua Chiesa pace e unità.
Dona alla Chiesa pace e unità.
Perché possiamo conservare, per mezzo della pace, l'unità che viene dallo Spirito Santo e riconoscere insieme che uno solo è il corpo e uno solo è lo Spirito, uno solo è il Signore, una sola la fede e uno solo il battesimo. Preghiamo il Signore.
Dona alla tua Chiesa pace e unità.
Perché arriviamo presto alla comunione visibile del corpo di Cristo, nello spezzare il pane e nel benedire la coppa attorno alla stessa mensa. Preghiamo il Signore.
Dona alla tua Chiesa pace e unità.
Perché, riconciliati con Dio in Cristo, possiamo riconoscere a vicenda i nostri ministeri e ritrovarci insieme nel ministero della riconciliazione come ambasciatori di Cristo. Preghiamo il Signore.
Dona alla tua Chiesa pace e unità.
Per la Chiesa di Dio diffusa su tutta la terra, invochiamo lo Spirito Santo. Per la Chiesa di Dio, diffusa su tutta la terra, invochiamo lo Spirito nei suoi diversi doni. Per i capi dei popoli, perché stabiliscono la giustizia e la pace, invochiamo la sapienza di Dio. Per le vittime dell'oppressione e della violenza, invochiamo la potenza del Liberatore. Per le Chiese, perché ritrovino l'unità visibile nell'unico battesimo che le ha incorporate a Cristo, chiediamo la sapienza del Signore. Uniti con l'unico battesimo, preghiamo il Signore.
Donna, Padre, Chiesa, pace e unità.
Ed ora recitiamo la preghiera dei battezzati, che è il Padre nostro, la preghiera fondamentale per noi cristiani. Nel momento in cui riconosciamo Dio come Padre, siamo invitati a riconoscerci tutti come fratelli. Don Mario giustamente qui ha messo la versione ecumenica del Padre nostro, però se non abbiamo tutti il foglio, recitiamo quella che conosciamo e Dio ci ascolta. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti.
cuore, ma anche attraverso i gesti. Preghiamo per la riconciliazione e impariamo a riconciliarci anche tra di noi. E allora invochiamo il dono della pace e poi ci scambieremo il segno della pace. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi.
E con il tuo Signore.
Scambiamoci il dono della pace.
Pace a te.
Paolo ha lanciato una sfida ai cristiani di Corinto: sapere nei loro cuori ed esprimere nelle loro azioni che Cristo non può essere diviso. Egli lancia la stessa sfida a noi: realizzare pienamente l'unità che già abbiamo in Cristo, con tutti coloro che in ogni luogo invocano il Signore Gesù Cristo. Insieme siamo il popolo di Dio. Insieme rendiamo grazie gli uni per gli altri. Insieme non manchiamo di alcun dono spirituale. Insieme confessiamo che Dio è fedele. Insieme siamo chiamati alla comunione. Insieme cerchiamo di vivere la cosa. Insieme apparteniamo a Cristo. Insieme andiamo nel mondo a proclamare questo lieto annuncio: Cristo non è stato diviso.
Chiediamo a Dio. Dio la sua benedizione. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore ci benedica, ci conservi nell'amore affinché nella nostra vita portiamo frutti di riconciliazione e di pace.
Amen.
Possa il fuoco del suo amore abitare nei nostri cuori e la pace di Cristo trionfare fino al compimento della nostra opera e la nostra vita sia resa perfetta in Cristo.
Amen.
E la benedizione di Dio, misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Andiamo in pace per amare e ricevere amore, per accogliere e appartenere, per servire e ricevere nutrimento. Rendiamo grazie a Dio.
Bene, facciamo il canto del Magnificat, che è il canto del presepe.
Magnifica, 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 anima mea, Dominum, magnifica, 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 anima mea, magnifica, magnifica, magnifica.
Di approfondire e conoscere meglio questa realtà, soprattutto fra i Rocher. Quindi magari ci diamo appuntamento al prossimo anno per la seconda volta, ma nel frattempo abbiamo bisogno di dedicare più spazio, più tempo per una conoscenza ampia, per cui quella tesi, no, che io ho tra le mani e che contiene tanta documentazione, penso che sia uno dei più documentati, perché ho avuto la possibilità di andare lì conoscendo i fratelli, gli hanno messo a disposizione tutto l'archivio, quindi desideriamo proprio ritornare sull'argomento e poterlo conoscere davvero più da vicino. Così lo spirito di Tesè che tante volte viviamo anche dentro questa chiesa, lo possiamo lasciare più libero di trasformare le nostre menti e il nostro cuore. Ringraziamo davvero di cuore Gianluca, gli auguriamo di proseguire bene i suoi studi per poter poi condividere ancora di più con te. Il Signore ci conceda una notte tranquilla e un sonno ristoratore. Andiamo in pace. Grazie, buonanotte.